You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Dici sempre che gli scrittori sono creatori di universi, inventori di altre realtà. Forse la spiegazione più realistica è la tua. Io e i miei lettori abbiamo creato una realtà nella quale avevo già scritto due romanzi di successo. Io, tu, il mio conto in banca e il mio editore ricordavano diversamente, ma l'universo aveva deciso. La prova era il libro che avevo in mano. Il testimone di un passato che non ricordavo. In aggiunta, anche la panchina e l'armadio su al cerreto. Starai pensando che deve essere stato complicato trovare il coraggio di presentare all'editore quel romanzo come mio. Hai ragione. Mi feci ricevere nel suo ufficio e gli presentai il tascabile. Lui lo guardò per un secondo, non capendo cosa intendessi. Io mi ero preparata una storia più plausibile di «l'ho creato dal nulla», anche se non di molto. Non mi ricordo di averlo scritto, ma dovrebbe essere il mio primo romanzo. Lui ovviamente non capiva. Si rigirò tra le mani due volte il volumetto, cercò il colophon, giunse ad annusare la carta come se potesse rivelargli l'annata del libro, come il vino fa per i migliori sommelier.
Siamo oggi con Simone Ficali, un autore che abbiamo conosciuto alla scorsa edizione di Marginali e ci ha molto colpito, e siamo appunto qui oggi proprio per parlarne e soprattutto per parlarci, perché appunto è con noi. Allora, Simone intanto ha vinto proprio alla passata edizione di Marginalia il premio letterario Chiave d'Argento, ma non solo, perché Simone ha vinto anche un altro premio in precedenza, giusto Simone?
Esatto, alla manifestazione precedente negli stessi locali era il Libri da Hugot, il premio Ultar. Ho vinto con due raccolte delle tre che ho scritto.
Quindi hai sbancato
Eh no,
fondamentalmente.
sbancato magari no, però insomma non, è stato inaspettato, ecco, questa ripetizione della vittoria. Non me l'aspettavo davvero, ecco. Evidentemente sono piaciuto di più di quanto credessi.
Vabbè, che direi è un bene. Tu sei comunque un autore self, quindi diciamo se uno va a, diciamo, in una libreria non ti trova in questo momento.
In questo momento no, ho avuto anche dei conti vendita in qualche piccola libreria, ma al momento sono solo su Amazon e su Ko-fi.
Solo insomma, vuoi dirci l'indirizzo del tuo coffee intanto? Tanto poi lo ripeteremo in fondo, però per chi si vuole già portare avanti e cominciare a sbirciare mentre ascolta.
ko-fi.com/ilcicali. Comunque tutti i miei link sono sotto linktr.ee/ilcicali. Se cercate il cicale tutto attaccato, di solito mi si trova, ecco.
Sì, direi di sì. Abbiamo visto che facendo una ricerca sui motori di ricerca il Cicali si trova subito. Adesso direi che parliamo proprio, a parte appunto questa breve introduzione, parliamo proprio di te. Appunto, tu sei nato nel 1971 e hai avuto da quel momento una vita che oserei dire movimentatissima. A giudicare dalla tua biografia, non c'è un lavoro che non hai fatto. Non c'è un'esperienza che non hai fatto e sei riuscito in mezzo a, diciamo, tutto questo movimento comunque a curare una tua carriera di scrittore. Quindi la prima domanda che ci viene in mente è: alla fine, tutte queste esperienze sono state un ostacolo alla tua attività di autore oppure per assurdo ti sono servite nel loro essere così varie e variopinte e forse credo anche avariate a volte? Ad essere un'ispirazione, perdonami. Sì.
Allora, io penso, è una maledizione cinese che tu abbia una vita interessante, no? Però c'è anche un meme, non so, una toppa che dice che le decisioni sbagliate, creano le belle storie. Io in realtà non credo aver avuto niente di più e di meno di quello che mi meritassi, proprio nel bene e nel male, né come punizione, né come tribolazioni, né come successi. Fin da piccolo, allora io dico sempre che sono un nerd da quando ancora ero un'offesa, non riesco a star fermo con le mani, non riesco a star fermo neppure con le chiacchiere, mi dovrete sparare a un certo punto, temo. Quindi questo non aver paura delle cose nuove e il cercare continuamente cose nuove ce l'ho da quando sono nato. Quindi sia il fatto di scrivere quello che non riuscivo a leggere, quello che non riuscivo a trovare, quello che non riuscivo a vedere, che il non rifiutare nessuna dei mestieri, delle opportunità lavorative, delle esperienze che mi sono capitate, penso che sia, da una parte un tratto caratteriale e dall'altro una fortuna e un vantaggio, sì, in effetti, un vantaggio per la scrittura, perché a volte quando racconto le cose sembro Paperone nel Klondike o Paperino 100 mestieri, ma penso che vedere tante cose, tante diverse, tante realtà lavorative, geografiche, di diverse, mi abbia aiutato a vedere il diverso, lo strano anche in quello che abbiamo sempre intorno. È quello che io cerco di far passare attraverso, i miei racconti, che le cose si possono guardare da diversi punti di vista, anche quelle banali. E quelle strane magari hanno un lato che possiamo capire e che possiamo affrontare. Io dico sempre che nei miei racconti cerco di dare una spiegazione strana, fuori, insolita alle cose normali, è una spedizione, una spiegazione normale alle cose insolite.
Ha senso. Quindi, diciamo, qualche tuo ex collega si ritroverà, deve temere anzi di ritrovarsi squartato da qualche mostro, oppure sublimi, come dire.
Allora, mostri pochi, cose brutte qualcuna, colleghi nel mezzo sì, ma di solito faccio un melange di due o tre, per, non solo colleghi, ma persone che ho conosciuto, perché erano particolari o a livello di, non so, di lessico, di portamento, di apparenza, anche se non a livello di body shaming, per l'amore di Dio, ma proprio di persone peculiari, particolari, oppure per un verso o per l'altro. Quindi di solito sono una persona che conosco per un verso, col carattere di una che conosco da un'altra parte, con nessun cognome, perché per l'amor di Dio si cerca di evitare, il modo di parlare di una terza. Cerco di appoggiarmi a quello che conosco, a quello che ho visto. Cerco anche di tenere gli occhi aperti per vedere sempre cose nuove, ecco. La gente è particolare, siamo davvero tutti strani, tutti unici, e mi piacerebbe davvero che qualcuno si riconoscesse, ma gli chiederei come ti sei sembrato, cioè ti ho preso?
Sì, no, ha senso, diciamo, questo fatto. Io mi ricordo anche un mio amico autore di fumetti che, appunto, mentre comunque giravamo per strada, ogni tanto vedeva delle facce e diceva: questa è assolutamente memorabile, gli vorrei fare una foto, perché comunque effettivamente poi l'ispirazione ti viene, adesso al di là delle battute, anche, appunto, come dicevi tu, un po' dalla vita che hai fatto.
Non credo vi ricordiate di me, probabilmente non avete neppure fatto caso al nome sulla copertina sopra quello di Cicali, non lo vedete neppure o l'avete dimenticato già mentre lo leggevate. Mi chiamo Ivan, comunque, piacere mio. Purtroppo, forse dovrei dire per fortuna, le cose stanno così, quindi dovrò sintetizzare fin d'ora nella speranza che in qualche modo vi rimanga impresso durante la lettura come funziona il ceppo. Pronti? Il ceppo è un paesino, una ventina di case in tutto, più uno spaccio e non so quanti stalletti o capanni per legna e attrezzi, sull'Appennino tosco-emiliano. Non è segnato sulle cartine perché ancora non c'è passato un cartografo che sia stato in grado di ricordarselo e annotarlo. Credo che ci sia qualcuno che vive nei paraggi e sa che il ceppo esiste, ma penso che se ne renda conto solo a livello inconscio, come siamo consapevoli di avere una schiena. Se qualcuno ce lo chiede sappiamo dov'è, forse abbiamo una vaga idea di che aspetto abbia, ma il più del tempo ci dimentichiamo della sua esistenza. Credo che sia anche una questione di sintonia, come con le radio, è come se il ceppo non fosse ben sintonizzato su questa realtà, non tutti riescono a percepirlo, non tutti sono riceventi abbastanza sensibili, di solito chi ci passa se lo dimentica già mentre lo attraversa, non ci fa caso, anche se deve scansare uno dei suoi abitanti che attraversa la strada nel momento sbagliato. Sì, è successo, eppure più di una volta. Questa cattiva sintonia è quasi infettiva. Penso che a un certo punto qualunque cosa abbia a che fare con il ceppo ci entri in risonanza, ne prenda la stessa sfuggente frequenza e divenga impossibile da trattenere nella memoria. Al ceppo viviamo in 23 e qualcuno, pure da diversi secoli, già perché anche il tempo funziona diversamente qui e negli immediati dintorni. La gente e gli animali non invecchiano più, o almeno lo fanno più lentamente. Anche io sono un cinquantottenne nato nel 1963. Per dire. No, non ho sbagliato a far di conto, è che da diversi anni non ho un capello bianco o un acciacco in più. Quando sono arrivato qui qualche anno fa, Credevamo che dipendesse solo dal posto, ma abbiamo appurato che in qualche modo dipende anche dalle nostre aspettative. Se funzionasse per tutti gli animali, ad esempio, saremmo invasi dagli insetti e per fortuna non è così. Questo rallentamento avviene solo quando gli abitanti sono esattamente 23 e quindi quando qualcuno viene a mancare per incidente o malattia, chi rimane riprende a invecchiare finché il ceppo non fa fermare un sostituto. Lo so, detto così sembra che il ceppo sia un'entità senziente e forse, dico forse, lo è. È abitato da millenni e ancora non ci sono certezze sulle regole che ci impone, nonostante che tra i suoi abitanti ci siano diversi ottimi scienziati. Già, scienziati. Perché cosa fai se hai tutto il tempo del mondo? Leggi, studi, ti istruisci, fai arte, diventi il migliore del tuo campo, anche se nessuno ricorderà il nome dell'autore del trattato che rivoluzionerà, che so, l'astrofisica. I principi esposti saranno ricordati e comunque resteranno a disposizione del mondo. Fondamentalmente il ceppo è una comune di anziani, marzilli studiosi e artisti dotati di internet. C'è gente che ha 1000 anni ed è più vispa di me, che vive abbastanza ritirata da stare in pace e non doversi preoccupare dei social, ma pure abbastanza in contatto con fuori da essere al corrente dell'attualità, per effimera che questa sia. Insomma, non c'è nessuno che esclami poffare o esiando per dire. Ci sono agricoltori, poetesse, cacciatori, medici, naturalisti, il vostro umile sottoscritto che è un pubblicitario al quale è toccato il ruolo di cronista, ma soprattutto ci sono persone con una buona memoria. Non mi vanterò delle imprese alle quali ho partecipato e assistito, anche perché per enormi, letteralmente, che fossero le minacce che abbiamo fronteggiato e sconfitto, il mondo se ne è dimenticato in qualche settimana e probabilmente lo fareste anche voi tra poche righe. Proverò a ricordarvele durante la narrazione nel caso che foste tra i pochissimi che possono anche per poco sintonizzarsi con questo paesino e i suoi abitanti. Se invece fate parte di quell'1% dell'1% che riesce a ricordare bene le vicende del ceppo, vi prego di sopportare i miei rimandi e promemoria. Il ceppo, dimenticavo, si chiama così per via di quello che sembra un cippo militare incastrato in un muro che in realtà non segna nessuna distanza. Quella pietra c'è da sempre, all'epicentro della bolla di alterazione alle leggi dello spazio e del tempo che avvolge l'abitato. Nessuno sa come il tutto funzioni di preciso, qualcuno se n'è fatto un'idea, ma è lo stesso vaga. Ah, un'altra cosa, che poi è lo scopo primario di questa premessa, devo avvisarvi che io non posso sapere esattamente, per diversi motivi, come si è svolto tutto quello che sto per raccontarvi. Ci saranno delle parti in terza persona che ho ricostruito dai racconti di chi era presente. A quelle che racconterò in prima persona ero ovviamente testimone, ma lo stesso non posso assicurare il 100% di accuratezza. Solo il ceppo sa perché a fare da voce narrante per queste storie sia stato silenziosamente chiamato io l'ultimo arrivato e non uno scrittore vero. Ho scelto per le parti che narreranno quello che è successo a me la prima persona perché resta più impressa. Nella vita di prima e anche adesso, quando riesco a farmi presente ai miei soci, facevo il copywriter. Non vi farò da testimonial con frasi del genere «carrozzeria alla lustra, volo» o «anch'io prenoto le vacanze con la «levati viaggi», cercando di convincervi che sono pensieri vostri. Ma la mia prima docente di comunicazione mi disse che la narrazione in prima persona vale di più. Aiuta a fermare il pensiero. Se senti una frase in prima persona, formi un ricordo più coinvolgente. Io spero così facendo di aiutarvi a trattenere nella memoria le vicende del ceppo, tipo i film porno in POV, in soggettiva. Ecco, anche questi li ho citati per darvi un'ancora forte, un momento di spiazzamento attorno al quale legare la mia narrazione affinché non sparisca all'orizzonte. Spero di spiazzarvi spesso, spero di riuscire a raccontarvi tutto come si deve e in modo che non si dissolva troppo presto. Come dico sempre a chi mi chiede di fare qualcosa che non ho mai fatto, ci provo, però non garantisco il risultato. Proverò a raccontarvi quello che abbiamo dovuto vivere quest'estate però non garantisco che ve lo ricorderete.
Senti, ti chiedo questa cosa perché leggo che comunque sei stato spesso paragonato a figure anche di un certo peso come Bradbury, Mason o addirittura Edgar Allan Poe. Questi paragoni un po' ti schiacciano? Soprattutto io vorrei sapere, ti ci riconosci o in realtà, diciamo, i tuoi numi tutelari sono altri?
Uno dei miei numi tutelari è proprio Matheson, quindi io sono onorato da questa cosa. Me ne bullo, mi ci sono fatto le fascette in autonomia per questa cosa, per questa citazione qua, no, perché un onore. Di Edgar Allan Poe ci sono, io scrivo fondamentalmente racconti. Ho scritto dei racconti nello stile, spero, ci ho provato, però se non riconosciuto vuol dire mi è riuscito in qualche modo, con le tematiche di Poe. In questo caso penso sia proprio l'orologio del nonno, un racconto nella mia prima raccolta. E Bradbury è perché c'ho nel mezzo un po' di critica alla società, uno sguardo diverso sulla società, un po' di distopia, insomma c'è un po' se mi ci hanno riconosciuto io sono contento e orgoglioso. I miei numi tutelari come stile è King, come King sono King e Matheson e Kunz, che sono tre autori che riescono a fare il normale nell'insolito e viceversa, che è quello che ho sempre voluto fare. Televisivamente, ai confini della realtà, Rod Serling e tutti gli autori, che, compreso Matheson appunto, si sono avvicendati alla scrittura. Se devo dire che è un genere, non è horror, non è fantascienza, è l'insolito ai confini della realtà, appunto. Cose strane che succedono a persone normali.
E diciamo il famoso weird che adesso sta diventando, tra molte virgolette, di moda, nel senso, anzi, il new weird. Oltretutto tu lo ambienti comunque proprio nella realtà quotidiana nostra, nel senso che comunque le tue storie sono spesso ambientate proprio in Toscana.
In Toscana o comunque in Italia. Penso di avere due nomi stranieri in tre raccolte. Ho comunque cerco comunque di scrivere cose, storie. Le storie non sono necessariamente legate a una località. Quindi le cose e le persone sono, secondo me, sono diverse ma uguali in tutto il mondo. Cerco di scrivere cose in cui chiunque potrebbe capitare o riconoscersi. Quindi non mi sento il bisogno di allontanarmi, di andare a ambientare una storia a New York. Ce n'è una che è ambientata, diciamo, nei pressi dell'area 51, ma perché l'area 51 è l'area 51 e l'altra è la Casa Bianca, che una ce n'è, ecco, però capiamoci. Ci sono dei racconti per i quali addirittura non cito neppure i nomi dei protagonisti, perché li sento universali, capito?
Sì, ma la cosa, diciamo, mi interessava perché spesso la narrativa italiana, soprattutto per esempio quella di fantascienza, è sempre stata accusata, diciamo, di eccessiva esterofilia e di un linguaggio chiamato il traduttese, nel senso che comunque si cercava di uscire appunto in tutti i modi dall'Italia, sì, appunto con ambientazioni che poi magari erano ambientazioni che l'autore neanche conosceva a volte, per cui c'erano anche dei momenti di imbarazzo, e anche appunto come lingua si usciva appunto da una lingua più vissuta per appunto avere questa lingua neutra, che effettivamente è un italiano un po' strano, nel senso appunto quello poi delle traduzioni, mentre tu invece appunto comunque ambientandolo sul territorio nostro ambientandolo, perdonami, sul territorio nostro e utilizzando comunque una tua lingua specifica, hai chiaramente una tua personalità, un tuo stile, e comunque ci sta che un narratore italiano in qualche modo conosca meglio, vivendolo, il proprio territorio, e le storie forse siano anche appunto più sentite, se vuoi, più, passami il termine, intime.
Intime magari no, perché cerco appunto di renderle universali, ma il filone che dei miei racconti, diciamo, la serie che è piaciuta più dei miei racconti, che poi è conclusa in un romanzo, è quella del Ceppo, che è un paesino del Mugello, abitato da persone che conosciamo tutti, di cui c'è l'archetipo, il prototipo, li vediamo in qualsiasi paesino. A proposito del linguaggio, io cerco di mettere il linguaggio che sentiamo. C'era un sceneggiatore di fumetti, Pagani, che diceva che ci sono al momento i fumetti e adesso anche tanta televisione, è fatta da gente che rappresenta protagonisti che spiegano le cose mentre le fanno, parlando in un linguaggio di 40 anni fa. Lo diceva 10 anni fa, quindi al momento è anche peggio. Io cerco di evitare, come dicevi tu, il traduttese o lo spiegone. C'ho qualche necessario, qualche volta chiarificazione, ma lo spiegone, la visione da lontano, onestamente non mi è piaciuta. Io cerco di far immedesimare il lettore nei miei protagonisti, e non riuscirei a farli, oddio, non riuscirei a farli immedesimare se parlassero una lingua che non sono in grado di parlare. Cioè il bambino che usa parole, che parla come un dottore, o la massaia che si esprime come un giudice, io, cose che nel doppiaggese, come dice te, spesso ci sono, spesso abbiamo visto, non riesco a farmela passare, ecco.
Sì, no, allora perdona, intanto intendevo intimo, non nel senso, diciamo, intimista, ma nel senso appunto di conosciuto, cioè un territorio che comunque appunto tu conosci bene. E poi, quindi sì, siamo d'accordo nel senso che appunto stiamo parlando per esempio, appunto il ceppo, ecco, è qualcosa che comunque fa parte di una realtà ben locale. Poi è chiaro che i personaggi devono essere in qualche modo universali, perché altrimenti appunto chi legge poi si ritrova un po', ma diciamo, se vuoi, spaesato.
Per forza.
Esatto. E ti volevo chiedere, per l'appunto, dici qualche cosa delle tue novità.
Novità. Sto scrivendo una novelette che uscirà appunto per Marginalia, quindi fra poche settimane, per chi mi ascolta, per chi ci ascolta, che mescola storia, e mi sono appoggiato al mio collettivo di scrittura, nella persona di Lorenzo Leoni, che è un ricercatore sul Rinascimento, un personaggio rinascimentale ben noto, e due argomenti molto cari al Weird. C'è nel mezzo non vorrei fare spoiler, si intitola La macchina perduta di Leonardo, che appunto il personaggio ben noto, e ci saranno delle cose che Leonardo avrebbe potuto fare, è molto improbabile, però diciamo che sono riuscito a dare al racconto quell'area di plausibilità che per me è imprescindibile. Mi piace scrivere cose plausibili, e anche questo è plausibile. Ho fatto delle ricerche sulla personalità di Leonardo, sui lavori di Leonardo, su dove è stato durante l'ultima parte della vita, e cosa aveva fatto, a chi era a servizio. Spero di aver messo tutto al posto giusto. Diciamo, questa storia potrebbe essere successa incastrata in un determinato periodo.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. 2 giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Simone, tu hai scritto sia raccolte di racconti che dei romanzi, quindi diciamo ti puoi trovare bene sia con la forma breve che con la forma lunga. La mia domanda è: quale delle due preferisci, se ne preferisci una?
Io preferisco il racconto non brevissimo, diciamo così. C'era una vecchia storia dove Bramieri raccontava di come si raccontava le barzellette. Raccontava delle barzellette di D'Apporto, che erano botta e risposta, le sue che duravano 3-4 scambi, 5 scambi, e quelle di Walter Chiari che lui dicevano essere interminabili. Ecco, i racconti per me sono il mio metro, sono un Bramieri, diciamo così, come lunghezze, perché il racconto brevissimo del quale io mi sono innamorato anche del racconto brevissimo ai tempi con Brown, le raccolte delle Cosmoline, racconti di 40 parole che avevano tutto un mondo dentro. Non arrivo lì. Sono innamorato degli Shock di Matheson, e quindi dei racconti tantissimi di King. Quindi l'ideale mio è il racconto, perché con poco ti dà tanto, perché per chi ci riesce, con poche parole, con poche pennellate, costruisce un mondo, costruisce una o più personalità, costruisce una storia. Poi però c'è bisogno anche ho avuto bisogno di scrivere due romanzi, il famoso romanzo del ceppo, che aveva bisogno per essere affrontato in maniera doverosa, diciamo quello che è dignitosa, per maniera degna della località e di quello che volevo scrivere, aveva bisogno di più pagine. Poi però con Scritto nel sangue, che è l'ultimo, ho barato perché è un romanzo che ho scritto in più di 15 anni perlomeno, che ho scritto a puntate, ognuna delle quali poteva essere presa come un racconto. Io sono per il racconto, perché spero di non stancare oltretutto durante la lettura. Cioè, vabbè, questo è noioso, passiamo al prossimo. Dico sempre che le raccolte di racconti sono come le gelaterie. Magari non ti piacciono tutti e 20 i gusti che ti trovi davanti, però un cono alla fine te lo fai e esci contento. A meno che, se ti piace il genere, se ti piace il gelato, se ti piace l'insolito, come piace a me. Io scrivo quello che vorrei leggere, e quindi spero di accontentare più persone possibili.
Ok, e a proposito ti scrivi quello che vorresti leggere. Tu, appunto, finora abbiamo parlato del weird, un po' dell'horror, così, queste sfumature, però tu hai scritto anche altri generi, hai scritto fantascienza e hai scritto anche fantasy, anche se ci stavamo dicendo nel fuori onda che non è proprio il tuo genere preferito, il fantasy. Confessati.
No, mi confesso. Ho scritto anche un giallo, se per codesto, è già uscito una novelette gialla che è piaciuta tanto. Non mi piace il fantasy, diciamo che non è che non mi piace, non è che aborro il fantasy, però per piacermi il fantasy ha bisogno di essere plausibile, ben costruito. Non sopporto la spiegazione della magia perché sì. Mi è piaciuto Martin, perché di magia se ne è vista poca. Mi è piaciuto la saga di Landover o Darkover.
Landover era una specie di parodia scritta da Terry Brooks.
Esatto, quello con l'avvocato che si trova il Regno Incantato, perché è scanzonato e non è sull'epica della magia della solita principessa che deve trovare il solito prescelto per salvare il solito regno dal solito cattivo. Io dico sempre che il fantasy si scrive facilmente, ma è difficile scriverlo bene, perché deve avere una coerenza interna e io spero, io cerco anche un'originalità che non tutti riescono a mettere. Io ho apprezzato tantissimo ai tempi, mi pare della Bradley, il Giglio Nero, che parte come un fantasy e poi si scopre che è un mondo post-apocalittico pieno di con computer e armi biologiche. Cioè, leggo di tutto. Il racconto, io ho scritto fondamentalmente un racconto pubblicato per Lucigenia, l'antologia uscita l'anno scorso, che è stato apprezzato, ma è di fantasy c'è poco. Ho cercato di costruire un pianeta sul quale l'ossigeno è più presente, quindi gli insetti possono essere più grandi, e soprattutto quello che si viene a creare è basato su un principio fisico. Cioè il mio mostro gigante, un gigante di suono e fumo, è una esagerazione, un'estremizzazione del principio della sonolevitazione, cioè che esiste. Ho cercato di portare un po' di scientifico nel poco fantasy che ho scritto. Io cerco sempre il plausibile, perché cerco un'ambientazione in cui il lettore si possa riconoscere, e se le cose le risolvi con la magia, purtroppo nel mondo vero non funziona così, ecco.
No, capisco, cerchi una coerenza interna, comunque, cioè un'ambientazione che al proprio interno funzioni, quindi una magia che abbia poi, se c'è, delle proprie regole, che poi è uno appunto dei problemi del fantasy scritto sciattamente, quello che dici tu, risolvo tutto con pampulu pimpulu parim pampu. Mentre uno dei ci sono stati poi anche negli anni
anche nella fantascienza, non sopporto quando l'onda quantica, quando fanno il tecnobubble, risolvono tutto in come se fosse magia. Clark ha ragione, è indistinguibile dalla magia la scienza abbastanza avanzata, però non è un complimento. Per me è un difetto se è indistinguibile la magia e la scienza abbastanza avanzata. Ci deve essere quantomeno una riconducibilità a quello che alle leggi del cosmo, per come le conosciamo.
Sì, è chiaro, perché tra il techno bubble completamente appunto immaginario e comunque una tecnologia avanzata che però sia credibile, c'è una certa differenza, per l'appunto. Così è, diciamo, il discorso stesso della magia. Se mi crei un sistema che funziona, o comunque mi fai un techno bubble che ha delle basi reali, tendo più magari a crederti.
Io sono innamorato di The Magicians, che è un fantasy a tutti gli effetti, perché la magia lì è basata su leggi fisiche. Per lanciare un incantesimo devono sapere la fase lunare, il corpo d'acqua più vicino e non mi ricordo quant'altro, perché è una forma diversa di energia che va a scorrere. Diventa fantascienza, science fantasy, non è fantasy puro, perché sì, la divinità ha detto in questa maniera, gli stiamo antipatici, non rifunziona. Lì c'è la ripetibilità dell'esperimento, che è il principio scientifico da Galilei in poi. Non è che mi sta antipatica la magia in sé per sé, mi sta antipatica la non plausibilità di quello che c'è dietro.
No, questo è chiaro, purtroppo sia un problema che ha piagato abbastanza il genere quando appunto viene scritto un po' alla Carlona.
Guidatore spense la moto, la mise sul cavalletto e scese per stringergli la mano togliendosi un guanto di pelle. Con la sinistra si abbassò il fazzoletto dal volto e cominciò a togliersi occhialoni e casco, senza lasciare la vigorosa stretta dell'agricoltore. «Santina, piacere», gli disse, godendosi la faccia stupita di Giovanni, che certamente non si aspettava una donna. «Lei prevenne ogni obiezione. Il capitolo locale ha mandato me perché ritiene che sia la figura più adatta. Ci sono cose che è meglio che faccia una donna, su una donna». Giovanni non sapeva cosa dire, quindi si limitò ad annuire. «Santina, taglio corto. La ragazza è dentro, no?» E, preso uno zaino per lo spallaccio, si diresse verso la porta della fattoria, un doppio battente di legno e vetro che si apriva in una parete da cartolina o da mulino bianco, immacolata e coperta d'edera. Per entrare, però, attese che le facesse strada Giovanni. «Mi deve invitare a entrare, come vampiri, se no non funziona». Giovanni era interdetto. «Come? Non funziona?» Santina fece un passo indietro, scostandosi dalla porta. Si era tolta il casco e adesso lui la poteva vedere bene in faccia. Una donna sui 30 anni, naso aquilino, zigomi alti, capelli corti e scuri. «No, l'opera degli angeli deve essere richiesta e voluta. Dobbiamo essere cercati. Sono gli altri quelli che entrano in casa senza invito e fanno del male. Mi invita Giovanni? Formalmente, per favore». L'agricoltore rimase per un attimo interdetto. Annuì. «Santina, vorrei che entrasse in casa e aiutasse me e mia figlia, la prego». La donna annuì a sua volta. «Con tutto il mio intento e tutte le mie forze». Probabilmente era una risposta rituale, ma era inequivocabile. Aprì la porta e con un gesto involontario di urgenza fece segno di entrare. Santina si fermò nella stanza che faceva da cucina e sala da pranzo. Giovanni chiuse con delicatezza dietro di lei. La scritta ricamata sulla schiena del giubbotto della donna parve luccicare di luce propria quando i fili dorati raccolsero le ultime luci del tramonto attraverso i vetri dell'ingresso. Giovanni esortò: «Fra poco ricomincerà appena il sole sarà tramontato completamente».
E quindi io ti chiederei, invece degli sconsigli, allora consigliaci un tuo libro. Cioè, uno dice: «Ok, il Cicali mi ha convinto, basta, voglio iniziare a leggere il Cicali». Cosa si legge?
Le mie raccolte. Le mie raccolte, così capisce quali sono i miei argomenti, quali sono i miei filoni. Se non gli piace un racconto, lo salta e di sicuro ce n'è un altro che gli piace. E poi si innamora del ceppo e legge il romanzo. L'ultimo che ho scritto, scritto nel sangue, che è un fanta archeologico con una spiegazione dei vampiri, una spiegazione delle antropi, una spiegazione dei poteri mentali dell'ESP, è un giocattolo che però è un romanzo d'azione che non si ferma un attimo, però ha un'ambientazione sola. Io raccomando a tutti le mie raccolte, perché i racconti sono uno tira l'altro, ecco, per fortuna, soprattutto quelli del ceppo.
Hai una raccolta preferita?
La mia preferita è la mia prima figlia, inaspettatamente. Poi però, alla fine dell'ultima, la seconda è stata premiata, la terza pure, e della terza la mia beta reader del cuore mi disse: «Simone, con questa ti sei accorto che sai scrivere e che non hai più avuto paura. Immodestamente devo dire che anche quella la mia preferita è la prossima. Okay. La prossima uscirà fra qualche mese, ma dopo Marginalia.
Ok, quindi l'attendiamo. E invece se ti dobbiamo chiedere un libro che invece consiglieresti non tuo, per esempio l'ultimo che ti è piaciuto, che ti ha fatto impazzire, che hai detto wow, che idea originale, o wow, vorrei scrivere come lui, lei, che ci...
Tutta l'opera di Kunz, tutta, Odd Thomas ha dei personaggi, per esempio, ha dei personaggi fantastici, il primo King, Kerry, e poi le raccolte di racconti, non sto nemmeno a dirlo. Ultimamente, oddio, Blake Crouch con Dark Matter, di cui hanno fatto anche una serie abbastanza centrata inaspettatamente, che però ha che riprende molto bene il discorso degli universi paralleli e della percezione. Tra gli italiani io raccomando uno sconosciuto, che proprio perché è sconosciuto, secondo me si meriterebbe di più, oltre a tutti quelli che già conosciamo e che finiscono su Urania, ai quali non devo portare la mia testimonianza, è Broccolino, che ha scritto della fantascienza hard, da italiano ingegnere, credo sia. Ha scritto 121 anni all'estinzione, ma quel mio preferito è Luci dal futuro, dove affronta i paradossi del viaggio nel tempo in maniera magistrale.
Sì, perché il viaggio nel tempo è sempre problematico, a dir poco.
Sì, come dicevo a degli amici, il problema non matematicamente è possibile, ho scoperto, ma è impossibile perché ci manca la materia esotica per attuarlo. Se avessimo più materia esotica, sarebbe possibile viaggiare nel tempo. Purtroppo la realtà è più forte anche della teoria matematica.
Senti, ti chiedo in chiusura, ci ricordi quindi dove ti possono trovare quelle che ci stanno ascoltando e che vogliono sapere qualcosa di più di te?
Allora, mi trovano su www.ilcicali.com, ma è un blog che non aggiorno più che in maniera saltuaria. Mi trovano su Ko-fi con /ilcicali. Mi trovano su Amazon cercando Simone Cicali e mi trovano pure su un Patreon, che è il Patreon del mio collettivo di scrittura, che è Sodalizio Ward Smith, Fabbri di Parole, in cui parliamo, scriviamo, raccontiamo, facciamo critica, e facciamo anteprime. Non mi viene in mente altro. E poi sui miei social io l'amicizia la concedo a tutti, non mi vergogno né di quello che scrivo, per fortuna, né di quello che racconto. Mi piace raccontare, ve l'ho detto, vi toccherà tagliarmi la linea a un certo punto.
No, direi che non sarà necessario, la possiamo chiudere qui, ricordando che in realtà ti troveranno anche di persona a Marginalia.
Certamente.
L'ultimo weekend di marzo 2025 a Milano alla Casa dei Giochi. Allora ringraziamo Simone e ci vediamo appunto a Marginalia.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram, bit.ly/fsccommunity oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy, just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.